Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. La scorsa volta abbiamo iniziato a trattare di un'opera sicuramente minore, ma non per questo meno importante, di Edith, intitolata Il Castello dell'Anima. Abbiamo detto che è un brevissimo commento che Edith fa all'opera Il castello interiore di Santa Teresa d'Avila, e il suo obiettivo non è tanto quello di commentare l'opera della grande mistica spagnola, quanto di riproporla con un linguaggio molto più moderno e legato alla sua matrice di provenienza, che è quella della fenomenologia. La scorsa volta abbiamo perciò presentato, ripetendo in realtà quello che già in molte puntate precedenti avevamo trattato, cioè dell'origine della fenomenologia e del suo fondatore Edmund Husserl. E abbiamo trattato le prime tre stanze del castello interiore di Teresa. Proseguiamo in questa puntata presentando altre dimore. E infine, la prossima volta ci riserviamo il commento fenomenologico che appunto Edith fa a quest'opera teresiana. La scorsa volta abbiamo trattato le prime tre stanze. Questa volta cominciamo, riprendiamo e trattiamo perciò la quarta dimora, a cui possiamo dare il titolo Il cielo dentro di noi. Come è stato più volte sottolineato, nelle prime tre dimore la parte svolta dalla persona nel cammino spirituale è molto importante. È lei, infatti, che sceglie il ritmo a cui camminare, corrispondendo alla grazia con la libera adesione della sua volontà. Naturalmente, la grazia sostiene i suoi passi, ma la parte attiva della persona è condizione indispensabile. Dalla quinta dimora in poi a condurre è Dio. Alla persona spetta solo accogliere e custodire i doni che egli le elargisce. La quarta dimora è il punto di passaggio tra queste due fasi del cammino spirituale. Essa è caratterizzata dalla cosiddetta preghiera di raccoglimento. Tale raccoglimento è passivo, mistico, perché è Dio a produrlo nell'anima. Le disposizioni esteriori, il luogo, i tempi, il possibile utilizzo di tecniche di concentrazione, eccetera, sono accorgimenti e strumenti utili, talvolta necessari. Ma essi sono solo una premessa all'orazione di quiete. Essa infatti non consiste nel concentrarsi nella propria solitudine interiore, in un elevato grado di concentrazione mentale, bensì nel trovarsi inabissati nella propria interiorità, sperimentandola abitata da Dio. Sta esattamente qui il cuore della quarta dimora. Non immaginiamoci vuote dentro, dice Santa Teresa. Ogni persona è oggettivamente inabitata di Dio, fin dal primo istante della sua creazione. La parola, quella con la P maiuscola, è lo strumento che supporta questa inabitazione, che è per sempre. Essa non è solo spirituale, ma coinvolge la persona tutta intera, compresa la sua corporeità. I sacramenti sono esattamente il canale che permette a Dio di inabitarci, tra virgolette, fisicamente. Basti pensare all'Eucaristia. Dio si rimpicciolisce, sempre tra virgolette, a nostra misura. Questo concetto è già noto alla tradizione ebraica, si pensi alla teoria dello Tzimtzum. per dilatarci alla sua. L'icona della platitera, più ampia dei cieli, perché contiene colui che i cieli non possono contenere. Dio viene percepito dentro di noi, ma diverso da noi. Tale diversità non intimorisce e non annienta la persona, perché si è supportati dalla grazia. Al contrario, scaturisce il desiderio di coltivare con lui un dialogo sempre più intimo, profondo e continuo, che con il tempo si fa 24 ore su 24. Esso è situato a una profondità tale che non impedisce lo svolgimento di tutte le attività cui la persona attende durante la giornata, relazioni con gli altri incluse. Tale dialogo è certamente con l'intera Trinità, ma generalmente mediato dalla persona di Gesù. Per questo è importante custodire per Teresa la memoria della sua umanità, così come ci è dato di conoscerla nel Vangelo. Si comprende ora perché la preghiera è un rapporto di amicizia tra due persone vive. La quarta dimora, scusate, è un passaggio, perché se è vero che percepire la presenza di Dio nel centro del proprio essere è dono della grazia, alla persona spetta una parte attiva molto importante: custodire i sensi interni ed esterni, riconducendoli alla propria interiorità, perché siano pienamente coinvolti nel dialogo costante con lui. La preghiera vocale e quella meditativa non vengono abbandonate, almeno per due ragioni. Primo, non sempre ci è dato di percepire Dio 24 ore su 24, sebbene siamo nella quarta dimora, o a motivo della nostra fragilità umana, o perché siamo in un tempo di desolazione. 2. Il rischio di passare al monologo interiore o di crearci un Gesù soggettivo è sempre presente. Dunque, è bene non staccarsi dalla lezione divina e dalla lettura meditata della parola. D'altro canto, si comprende come, proprio a partire da questa dimora, la preghiera si semplifichi sempre di più, fino a ridursi a un silenzioso sguardo amoroso. Frutto di questa preghiera sono la gioia e la pace, che non derivano dall'assenza di problemi terreni o da una rimozione di essi, ma dalla presenza di Dio al centro di se stessi. Si fa esperienza di un abbraccio accogliente e amoroso. Ci si percepisce figli, amati e custoditi. In virtù di questo amore sperimentato, si vive il quotidiano nella consapevolezza di non essere mai soli. Una piccola nota a margine. Dio chiama tutte le persone alle più alte esperienze mistiche. Esse non coincidono però con i doni straordinari che possono essere elargiti alla persona. Questi ultimi non vanno né cercati né desiderati, men che meno è possibile procurarseli. Dio li elargisce principalmente per il bene della persona, che diventa poi utilità comune. Nulla è tolto a chi non fa esperienze fuori dall'ordinario, perché tutto ci è stato rivelato. La rivelazione si è conclusa con la morte dell'ultimo degli apostoli, San Giovanni Evangelista. Le rivelazioni private e i doni mistici, dunque, non aggiungono nulla a quanto detto nella Sacra Scrittura. È così vero che il Vangelo è il criterio valutativo della veridicità delle rivelazioni private. Esse perciò, in ultima analisi, non sono che la sottolineatura di un particolare messaggio già contenuto nel Vangelo. L'attenzione nel cammino spirituale va perciò posta non ai doni straordinari, ma a quelli che Dio vuole elargirci, perché utili al nostro personale cammino con Lui. Riguardo questa stanza, Edith dice: fin qui l'anima non ha avvertito nulla della presenza di Dio nel suo intimo. È soltanto quando avviene questo che si può parlare di vita di grazia straordinaria e mistica. Essa inizia nella quarta stanza. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Quinta dimora può essere detta la dimora della trasfigurazione. Teresa la indica come il luogo della metamorfosi. Come è stato più volte già sottolineato, il percorso attraverso le varie stanze è caratterizzato da un approfondirsi sempre maggiore della relazione con Dio e da una preghiera che si va facendo sempre più profonda. In questa particolare stanza, Teresa parla di preghiera di unione, cioè di un rapporto con Dio particolarmente stretto, e in cui si possono avere, ma non necessariamente, anche delle grazie mistiche speciali. Nell'atto creatore di Dio è già compreso il suo progetto su ciascuno di noi. La nostra vocazione, infatti, non è qualcosa di aggiunto, ma è la modalità migliore per noi di realizzarci come persone, proprio per come siamo fatte. Dentro ogni vocazione è compresa naturalmente la missione. Dio, infatti, ci vuole al suo fianco per operare con Lui nel mondo. Perché ciò accada, è però necessario che prima ci lasciamo noi educare da Dio. Lasciamo che Lui agisca nel nostro cuore, perché assuma la sua forma e abbia in sé i suoi medesimi sentimenti. Questo percorso formativo avviene grazie all'opera di Dio, che lavora però in sinergia con noi. Lo abbiamo già visto nelle dimore precedenti, ma anche in questa quinta stanza alla persona è comunque richiesta una collaborazione. È una collaborazione tra virgolette passiva, cioè la libera scelta di mettersi in uno stato di accoglienza e di disponibilità sempre più piena, attenta a divenire sempre più consapevole di ciò che Dio va operando in noi. Il primo canale di unione con Dio è quello che avviene tramite i sacramenti, in primo luogo il battesimo. Tale unione è indissolubile. Molti sono i riferimenti scritturistici, le lettere di San Paolo soprattutto. Citiamo alcuni esempi. Colossesi, capitolo 3, versetti 3 e 4. Romani, capitolo 6, versetti 3, 4 e 6. Sempre Romani, capitolo 6, versetto 13. Filippesi 1, 21. Rimando alla lettura personale di questi passi. Gli altri sacramenti, l'Eucaristia soprattutto, sono un continuo reinnestarsi nella morte e risurrezione di Gesù. La preghiera di unione, di cui Teresa parla in questa dimora, perciò, non è per nulla qualcosa di straordinario, riservato magari a pochi eletti. Al contrario, è vocazione universale di tutti i battezzati. È sperimentazione personale di quell'assimilazione a Gesù che è frutto, prima di tutto, del battesimo. Perché la persona abbia in sé gli stessi sentimenti di Gesù, è necessario che egli divenga per lei la dimora unica e amata. Questo va desiderato in maniera ardente. I due protagonisti devono scegliere di volersi contemplare più da vicino. Dio è certamente impaziente di mostrarsi. Non cessa di essere padre ricco di misericordia, che sa attendere il ritorno del figlio. Nemmeno cessa di essere amico fedele e discreto. In questa dimora, però, mostra anche il suo essere, tra virgolette, sposo, desideroso di donare e di donarsi con sovrabbondanza. D'altra parte, la persona inizia a percepire che l'amore di Dio è anche travolgente e che chiede di avere come misura il tutto. È forte la spinta a rinunciare alle sue proprie misure umane, perché è presa dentro dalla reciprocità dell'amore. Naturalmente, la misura divina e quella umana sono assolutamente diverse. Il tutto di Dio non è certo il tutto dell'uomo, ma non ha alcuna importanza. Essenziale è il dare tutto, cosicché Dio e la persona si possono incontrare nella totalità. In questa quinta dimora, la relazione con Dio non solo cresce, ma assume il colore dell'intimità. È soprattutto unione di volontà. Qual è, in ultima analisi, la volontà di Dio? È il duplice comandamento dell'amore, semplicemente, perché in questa dimora chiede di essere vissuto in questa di essere vissuto con perfezione. Si tratta cioè non solo di amare il prossimo, ma di amarlo con la stessa perfezione con cui ama Dio. Non viene abbandonata la prospettiva ascetica, cioè amare badando anche alle piccole cose, ma viene arricchita da quella cristologica. In Gesù, Dio per primo si è fatto prossimo a ogni uomo, nessuno escluso. Dunque, amare con perfezione significa farsi prossimo di ogni uomo, perché ogni uomo è meritevole del nostro amore, perché Dio per primo lo ha amato, e gli si è fatto prossimo. L'amore di cui si parla nella quinta dimora non è il fervore passeggero, né i pii desideri o le più varie devozioni. È un amore assolutamente concreto, operoso, tra virgolette, coi muscoli, fatto di gesti e azioni. Quella unione con Dio, che cerca il benessere interiore, che vuole allontanare la sofferenza, che è estranea dalla necessità del prossimo, non è affatto unione con Dio, ma puro egoismo. La vera unione con Dio fa andare in cerca della sofferenza del prossimo per assumerla su di sé. Chi è veramente unito a Dio non riesce a stare fermo. Va sempre a cercare il prossimo per coinvolgerlo nella dinamica dell'amore. Il suo cuore è come dilatato, tutto preso dall'ansia missionaria di far conoscere e amare Dio, come anche di mettersi al servizio di Dio per lenire i dolori del prossimo. C'è un vero, tra virgolette, protagonismo ecclesiale nella persona che dimora in questa stanza. La sua postura interiore si fa sempre più morbida, passiva, perché ricettiva. Nella relazione con Dio non ha bisogno di far uso di molte parole. Il rapporto si nutre di continui sguardi che sostengono la conoscenza sempre più intima e profonda. Non mancano i pericoli. Primo, il diavolo, vestito da angelo di luce, molto si adopera nel tentativo di staccarla da Dio. 2. La persona può comunque cedere alla pigrizia e lasciare che l'amore si raffreddi. Si comprende quando questo accade perché la persona si fa più oziosa. L'amore, infatti, è sempre dinamico. Teresa però dice che una volta che si è autenticamente sperimentata l'unione con Dio, anche se la persona inizia a perdersi o a essere meno fedele a Dio, resta comunque capace di fare del bene agli altri, fino a che non ha messo a pieno frutto tutto il bene che ha comunque ricevuto da Dio. Questa è la natura dell'amore divino, che mai si riprende i doni elargiti. E tale è la trasformazione del cuore della persona, irreversibile. Al proposito, Edith commenta: è del tutto impossibile entrare nella cella del vino con sforzi personali. Cella del vino è come l'ha chiamata Teresa. Ma l'anima è capace di fare con le proprie forze un lavoro preparatorio a tutto questo. Questo desiderio di lavorare per amore di Dio alla salvezza delle anime è il miglior frutto dell'unione. Esistono quindi due strade per unirsi a Dio e giungere così alla perfezione dell'amore. La prima è un salire faticoso con le proprie forze, ovviamente con l'aiuto di Dio. La seconda è un essere trascinati in alto, che risparmia al soggetto molto lavoro, ma la cui preparazione e traduzione in atto pone pesanti richieste alla volontà. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Thank you. alla sesta dimora potremmo dare il titolo di fidanzamento spirituale. Anche la sesta dimora ha come protagonista assoluto Gesù. È lui che prende l'iniziativa alla persona e riservata la libertà di accogliere i doni che le vengono elargiti. In modo particolare, in questa stanza, ella viene radicalmente purificata e illuminata circa la verità. Teresa usa il simbolismo nuziale, che è da intendersi in maniera biblica. Dio è infatti spesso indicato come lo sposo e Israele come la sposa. Quell'Israele che è dapprima il popolo eletto, poi la Chiesa, poi il popolo di Dio, poi l'intera umanità e dunque ogni singola persona. Alcuni possibili riferimenti sono i profeti, in particolare Osea, il Cantico dei Cantici. Nel Vangelo di Matteo possiamo andare a leggere al capitolo 9, il versetto 10, al capitolo 14, dal versetto 15 al versetto 21, al capitolo 22, dal versetto 1 al versetto 14, oppure nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 37, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti 1-11, oppure la lettera di San Paolo agli Efesini, al capitolo 5. All'interno del simbolismo nuziale, Teresa afferma che la sesta dimora è un vero e proprio fidanzamento, che ha già in sé qualcosa di irrevocabile e definitivo. Si pensi al fidanzamento nel mondo biblico. Esattamente per questo motivo, l'esperienza spirituale in questa stanza è la radicale purificazione. Dio e la persona, infatti, si scelgono reciprocamente in maniera totale e definitiva. Quindi è necessario che in quest'ultima sia tolto tutto ciò che può offuscare la trasparenza di questo amore e di questa donazione. Ciò accade quando si è già abitato in tutte le cinque stanze precedenti e l'unione di volontà tra la persona e Dio è continua. La persona, cioè, è già sufficientemente fortificata da poter sopportare la sofferenza che la purificazione radicale porta con sé. È anche sufficientemente innamorata di Dio da comprendere che il dolore che sperimenta è per il suo maggior bene, perché possa essere unita a Dio in maniera assoluta, godendo di Lui in pienezza. Nada te turbe, nada te spante, che na Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Durante la purificazione che sperimenta nella sesta stanza, la persona non percepisce la verità di questo tra le consolazioni o nel sollievo delle emozioni. Al contrario, ella percepisce la sua interiorità andare come in frantumi, incapace di pregare. Perfino crede di essere rigettata da Dio come cosa abominevole. Eppure, dentro questa terribile desolazione, la certezza che solo Dio basta non viene meno, neppure per un istante. La sofferenza può essere sia interiore sia esteriore. Può avere origine puramente soprannaturale o andare a poggiare su ferite umane, fisiche e o psicologiche. Ciò che fa comprendere che è una purificazione d'amore è il fatto che la persona non cessa di restare in relazione con Dio, che lo continua a credere amore infinito, che va avanti a servire i fratelli e le sorelle. Più la purificazione si fa più fronda, più si fa intensa la sofferenza, e più la persona si getta nelle braccia di Dio con confidenza totale e più ama gli altri. È questo l'ingresso nell'autentica vita mistica, cioè nella vita teologale. L'amore umano viene cioè assorbito e purificato dall'amore soprannaturale, così che la persona si trova a percepire in sé un amore non suo. Di questo vive e questo riversa sul prossimo. I suoi desideri si fanno sempre più ardenti e la sua sete di amore insaziabile. Nulla sembra più essere sufficiente alla persona. Per questo arriva a desiderare solo Dio, perché egli solo basta, cioè la appaga. Ciò non significa che è disinteressata a tutto ciò che non è Dio, ma che ogni cosa è gustata in lui e in lui acquista nuovo sapore, nuovo colore e nuova profondità. Questo riempie la persona di una gioia mai sperimentata prima, che convive con la sofferenza della purificazione, senza conflittualità alcuna. Proprio questa duplice contemporanea presenza, unita alla pace interiore, è ciò che permette di comprendere che si è proprio nella sesta dimora e che Dio è all'opera. La grande maturazione che la persona fa in questa dimora è di imparare a riconoscere la voce di Dio. Fatta eccezione di coloro ai quali sono donate grazie mistiche straordinarie, di norma il riconoscimento della voce di Dio passa attraverso i fatti quotidiani che accadono, le illuminazioni durante i momenti di preghiera silenziosa e soprattutto tramite la Sacra Scrittura. La persona, cioè, recepisce la parola di Dio come rivolta personalmente a lei, qui e ora, e altro non desidera che rispondere prontamente e con estrema concretezza. A sottofondo di tutto, lo struggente desiderio di vedere Dio, insieme alla disponibilità a fare qualunque cosa perché gli altri possano conoscere Dio e ricambiare il suo amore infinito. Si può confrontare con quanto scrive San Paolo nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetti 21-24. Può capitare che la persona, ormai presa pienamente dall'amore di Dio, ripensi al suo passato e non riesca a perdonarsi i tempi in cui è stata lontano da lui, vivendo magari in condizioni di peccato grave. È molto importante in questa circostanza fare un attento discernimento sul vissuto profondo della persona. Potrebbe infatti essere sì un dolore legato all'amore, ma potrebbe anche celare del ripiegamento, oppure del senso di colpa, oppure una ferita all'immagine di sé. Per questo la conoscenza di sé, delle proprie dinamiche umane, tanto raccomandata all'inizio del percorso, è veramente fondamentale, mai esaurita e mai da accantonare, nemmeno nella sesta dimora. Da un lato è vero che è cosa buona conservare la memoria della propria piccolezza, ma dall'altro è bene avere tutta l'attenzione rivolta a Gesù, alla sua umanità, al suo amore gratuito. Paradossalmente si potrebbe cadere nel rischio di attaccarsi alla propria miseria per rimanere in ultima analisi sottilmente rivolti a se stessi invece che a Dio. Stando invece rivolti a Dio si matura in quell'atteggiamento interiore che viene chiamato preghiera continua, cioè l'ininterrotto dialogo con Dio 24 ore su 24. Ben al di là dei momenti di preghiera strutturati. Questo dialogo continuo sussiste però, paradossalmente, con la dolorosa percezione dell'assenza di lui. Non perché Dio sia realmente assente, ma perché la brama di vederlo è talmente ardente che niente altro dona vera gioia o suscita autentico interesse. È come se la persona si percepisse sostanzialmente sola, perché non è di fatto completamente con lui e le altre compagnie, pur amabili e amate, non le bastano. Teresa esprime questo vissuto dicendo: muoio di non morire. E San Giovanni della Croce, in maniera più poetica, conferma nella Fiamma d'amor viva, versione B, prima strofa: o fiamma d'amor viva, che soave ferisci dell'alma mia nel più profondo centro, poiché non sei più schiva, se vuoi ormai finisci, rompi la tela a questo dolce incontro. Ed Edith così commenta: anche la sesta stanza non è ancora il luogo di riposo definitivo per l'anima. Il suo desiderio anela quell'unione duratura che le è assicurata solo nella settima stanza, ed ella viene provata con dolori ancora più intensi, sia esteriori che interiori. Viene colpita da violente bufere interiori, che possono essere paragonate solo alle pene dei dannati e alle quali solo Dio può porre fine. L'intensità del desiderio fa soffrire l'anima al punto da portarla realmente vicino alla morte. Questo è l'ultimo atto preliminare che prepara l'elevazione al più grande e alto grado di grazia conseguibile sulla terra. Terminato il tempo, quindi anche noi ci fermiamo e riserviamo la trattazione della settima dimora e poi il commento che Edith ne fa alla prossima conversazione nel mese di dicembre. Grazie e arrivederci.